Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Prima la pace o prima la difesa? La Chiesa Evangelica in Germania ha rivisitato la propria etica cristiana della pace. Un memorandum pubblicato a novembre sottolinea la necessità della difesa militare e di conseguenza del riarmo e contempla anche la possibilità del possesso di armi nucleari. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Chiesa in diretta.
E buongiorno anche da parte mia, Chiara Gerosa. La Chiesa Evangelica in Germania si sarebbe allontanata dai principi pacifisti. Così affermano i critici del memorandum su guerra e pace. Ne parla nel suo servizio di apertura la collega Gael Curtens.
E la puntata proseguirà poi con la presentazione di un volume curato da Don Sergio Carettoni, sacerdote della diocesi di Lugano, un romanzo di incontri e di storie di persone scartate dal titolo «Ama questa chiesa, nel mio cestino la sua voce».
Diamo voce allora a ciò che sta accadendo nella Chiesa Evangelica tedesca. Un memorandum di 150 pagine sul tema guerra e pace non è passato inosservato e ha già suscitato varie polemiche. La collega Gael Curtens ha intervistato il teologo italiano Fulvio Ferrario, che ha curato l'edizione italiana del testo degli evangelici tedeschi.
Ich hatte das unerhörte Privileg, im Frieden aufzuwachsen. Ich kenne gar nichts anderes. Krieg, den gab und gibt es ja an viel zu vielen Orten auf der Welt, doch auf einmal rückt er hautnah. Die Welt brennt.
Ho avuto l'incredibile privilegio di crescere in pace. Non conosco altro. La guerra c'era, sì, in tanti luoghi del mondo, ma ecco che è alle nostre porte. Il mondo è in fiamme.
Mir macht das Angst. So viel Verunsicherung, der Blick auf Zerstörung. Wie wollen wir das bewältigen?
Questo mi spaventa. Tanta incertezza, tanta distruzione. Come venirne a capo?
Qualche mese fa, a Berlino, la vescova luterana Kirsten Fehrs, presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania, annunciava così ai propri membri di Chiesa e all'opinione pubblica che un gruppo di autorevoli teologi stava lavorando ad una nuova pubblicazione di natura etica sul tema della pace.
Und mir wird erneut bewusst, dass wir uns mit dem nie für möglich gehaltenen ernsthaft auseinandersetzen müssen, dass wir nicht nur Waffenarsenale haben, sondern dass wir sie womöglich auch einsetzen müssen.
Mi rendo conto che dobbiamo seriamente affrontare ciò che non avremmo mai ritenuto possibile, cioè che non solo gli arsenali esistono, ma potrebbero anche essere utilizzati. Perché è così. La minaccia della Russia sta costringendo la Germania e i suoi partner europei a potenziare massicciamente la loro capacità di difesa. Dove sta il limite? Quanto è alto il prezzo? Quali saranno le conseguenze sociali? Purtroppo, ciò che stiamo vivendo in questi tempi instabili dimostra che sembra davvero indispensabile potenziare, aggiornare e dotarsi di nuovi mezzi per essere in grado di difenderci. Mi addolora doverlo dire.
Aufzurüsten, nachzurüsten, auszurüsten, verteidigungsfähig zu sein. Ich fühle Schmerz dabei, das auszusprechen.
Lo scorso novembre, pochi mesi dopo questo annuncio della vescova Kirsten Fehrs, la Chiesa Evangelica in Germania è uscita con un memorandum di 150 pagine per un'etica cristiana sulla pace, intitolato «Un mondo in disordine, l'obiettivo di una pace giusta». Il nuovo documento, indirizzato alle chiese ma anche alla società nel suo insieme, si allontana dalle posizioni più pacifiste dei documenti precedenti. Pur attenendosi all'ideale della pace giusta, il memorandum sposta l'accento dando la priorità alla capacità di difesa dalla violenza armata. fortemente influenzato dagli ultimi 4 anni di guerra in Ucraina, parla della necessità oggi di guardare in faccia alla realtà. Dobbiamo abituarci all'idea della guerra possibile, dice. Non c'è da stupirsi che la nuova etica cristiana della pace abbia subito suscitato diverse polemiche anche tra le fila della stessa Chiesa evangelica. In particolare, il nuovo documento addirittura afferma che le armi nucleari, come deterrente, possono avere un'utilità politica.
Das besonders kontroverse Thema für mich, Nuklearwaffen, atomare Abschreckung.
La legittimazione, seppur in ultima ratio, delle armi nucleari come mezzi di dissuasione non è andata giù al vescovo luterano Friedrich Kramer, che è anche il delegato per la pace del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania. Per lui, strumenti come la prevenzione, la gestione civile dei conflitti, la diplomazia non vanno trascurati, mentre servono limiti chiari all'uso di mezzi militari per la protezione dalla violenza. Pertanto ha espresso la sua posizione contraria.
Ich bin der Meinung, wir sollten bei einem klaren Nein bleiben.
A coming of ages come and go. Suddenly the summer it's clear. I never had the courage of my convictions, as long as danger is near. And it's just around the corner, darling, 'cause it lives in me. No, I could never give you peace.
La Chiesa evangelica in Germania è una realtà alla quale guardano le chiese di tutta Europa. Per gli italofoni questo memorandum è stato appena tradotto dal teologo valdese Fulvio Ferrario e a giorni uscirà con le edizioni Com Nuovi Tempi. Lo abbiamo contattato per chiedergli una sua valutazione in merito. Professor Ferrario, 20 anni fa in Germania nelle chiese vigeva ancora lo slogan Frieden schaffen ohne Waffen, cioè fare la pace senza le armi. Che fine ha fatto la promozione di una cultura della pace basata sul comandamento non uccidere e sul detto evangelico del porgere l'altra guancia?
La tradizione dell'etica della pace della Chiesa evangelica si sviluppa per quanto riguarda la Germania attraverso diversi documenti. Il documento uscito nel novembre del 2025 si riallaccia direttamente a un testo del 2007, dove era centrale la categoria della pace giusta. Pace giusta naturalmente rimanda alla classica dottrina cristiana, sia cattolica sia protestante, della guerra giusta, dicendo giusta non può essere la guerra, ma solo la pace. Dove l'aggettivo giusta sta a dire che la pace però deve essere qualificata. Ad esempio, se io vengo in casa tua e me ne impossesso, questo può darsi che costituisca alla fine una situazione di non belligeranza, ma non giusta. Questo era già stato detto chiaramente nel 2007. L'aggressione russa all'Ucraina ha portato in primo piano un quadro diverso anche in Europa. La mia sensazione è, a dire la verità, che il documento del 2025 sia nato già superato, perché è molto difficile, per quel che io capisco, separare la dottrina della pace giusta, armata o non armata, da un'autorità internazionale che la promuove e se ne renda garante. Il segretario generale dell'ONU una settimana fa ha detto che per quanto riguarda gli interventi per il ristabilimento della pace, l'ONU non è in condizione di agire e siamo in un quadro in cui prevale l'impiego della forza bruta da parte di chi ce l'ha. Altro che Frieden schaffen ohne Waffen. Il quadro è completamente cambiato. Tutto il documento fa ancora appello all'autorità internazionale. Ma nel momento in cui si richiama la dottrina della pace giusta, questa dottrina richiede una istanza che garantisca le regole del diritto internazionale, in sostanza.
In effetti, in tutto il memorandum, il diritto internazionale rappresenta un faro a cui guardare.
Solo che non c'è più. Ma questa non è, attenzione, io non lo dico come critica al documento. Il documento è stato redatto in un quadro in cui ancora non riuscivamo a capacitarci del fatto che lo scenario internazionale era diventato una specie di OK Corral, cioè una situazione in cui chi spara per primo prevale.
But I'm a fire and I'll keep your brittle heart warm if you cascade ocean wave blues come.
Le teologie e le etiche della pace vanno sempre calate nei contesti sociali e geopolitici del momento. In effetti, una vera e propria sfida, considerando la velocità con cui cambia il quadro internazionale. Basti guardare alla nascita, per esempio, del Board of Peace, il Consiglio della Pace, voluto dal presidente statunitense Donald Trump e presentato al recente World Economic Forum di Davos. Si tratta di una sorta di contraltare privatista alle Nazioni Unite, che sta scombussolando il sistema delle relazioni internazionali. Ma torniamo al memorandum sulla pace e guardiamo al punto più controverso sulle armi nucleari. Come Chiesa c'era davvero bisogno di ipotizzare, naturalmente sempre come ultima ratio, la presenza dissuasiva di armi nucleari?
In realtà non è vero che il documento legittima dal punto di vista etico le armi nucleari, non è questo, anzi dice l'esatto contrario, ma pone l'una accanto all'altro il giudizio etico e la realtà di fatto, cioè dice le armi nucleari non sono legittimabili dal punto di vista etico, però sono un fatto. Allora, tra questo fatto e l'istanza morale, il documento rinuncia a una mediazione. Questo è indubbiamente un elemento di debolezza. Dopodiché non mi risulta che nessuna delle potenze nucleari abbia intenzione di disarmare unilateralmente. Cioè, quando si parla della diplomazia come alternativa alle armi, si dimentica che ogni diplomazia è sempre stata armata. Cioè, le armi fanno parte della diplomazia. Il problema è se noi restiamo disarmati contando sulla mansuetudine altrui, cioè voglio dire sulla mansuetudine di Putin e su quella di Trump. Il documento non prende posizione su questo, constata che questa opzione, per chi ragiona in termini politici, non sembra incontrare consenso. Le proteste contro il documento dicono: ma tu Chiesa non devi ragionare in termini politici, ma devi esprimerti in termini profetici. Il documento dice: noi non possiamo dire una parola positiva dal punto di vista morale, ma neanche sul riarmo in quanto tale, perché comunque il riarmo sottrae risorse ad altri investimenti. Cioè, di per sé il disarmo è comunque l'opzione eticamente preferibile, senza confronti. Lo scenario però entro il quale si muove il documento è un po' un altro, ed è questo che crea dei conflitti etici che sono effettivamente estremamente incandescenti.
Questo documento addirittura entra nel merito delle nuove tattiche militari, parla di guerra ibrida, di droni, di cibersicurezza, di intelligenza artificiale, di sabotaggi come mezzi per condurre guerre. Fulvio Ferrario, ma è davvero il ruolo della Chiesa andare così nei dettagli delle strategie belliche non convenzionali?
I droni, la guerra ibrida, eccetera, eccetera, hanno a che vedere con il tentativo di sviluppare un'etica concreta. Cioè, non si può parlare di bioetica senza parlare di cellule staminali o di fecondazione in vitro e delle condizioni alle quali questi processi vengono attivati. Cioè, la componente tecnica è inevitabile. Una cosa che osserva il documento, secondo me con molta pertinenza, è che è vero che naturalmente quando si parla di pace e di guerra il tema del nucleare non si può dimenticare, infatti a un certo punto devono, non vogliono, ma devono parlarne. Quello che accade è che intanto la guerra ibrida è già in atto, questo in Germania è dato per acquisito, e non è neanche vero che tutti gli strumenti non militari siano anche meno aggressivi. Facciamo un esempio: chi ha protestato in Iran nelle settimane scorse con migliaia di morti, lo ha fatto reagendo a una situazione determinata da sanzioni economiche che molti paesi hanno applicato nei confronti dell'Iran. Allora anche questa è una forma di guerra. E il fatto che non sia una guerra armata non deve accecare di fronte al fatto che può essere però una guerra mortale. Il documento cerca di spiegare che questa realtà demoniaca che noi chiamiamo guerra, primo, non può essere rimossa, ma in secondo luogo va vista nella sua complessità. Dopodiché uno si può chiedere, ma insomma, 150 pagine, una discussione così dettagliata, ad esempio, della questione del servizio militare, è necessaria? La loro risposta sarebbe, è necessaria perché sarà su questo che si deciderà nei prossimi anni. E quindi, in qualche modo, la Chiesa desidera non chiamarsi fuori. È una Chiesa che si concepisce ancora, a ragione, a torto, io questo non so dirlo, ma si concepisce ancora come una parte della società che vuole interloquire nei confronti di grandi sfide che investono la società stessa.
We must invest massively in our ability to defend ourselves. And we are doing this.
Per difenderci stiamo investendo massicciamente nelle nostre capacità militari, ha detto il cancelliere Friedrich Merz al WEF di Davos. Secondo lei, Fulvio Ferrario, è fondata la percezione che la Chiesa Evangelica in Germania con questo memorandum stia legittimando le politiche governative? Ricordiamo che la Germania prevede investimenti per centinaia di miliardi di euro nei prossimi anni per rendere la Bundeswehr l'esercito più potente d'Europa. Tra l'altro, lo stesso memorandum non esclude la possibilità di rendere obbligatorio il servizio militare per tutti, donne comprese.
È un documento che si pone il problema dell'esigenza di una difesa adeguata. Questo sì, ma questo rientra nel discorso fatto prima, cioè la rimozione del tema del militare da parte delle chiese, ma anche da parte delle sinistre, tra parentesi, in Europa, è un'opzione classica, tradizionale, ma problematica. Io sono convinto che consegnare il tema del militare, degli armamenti, della difesa armata ai fascisti e alle persone che non hanno bisogno di documenti sull'etica della pace perché del tema etico non si interessano, non è una buona scelta. Cioè io credo che la democrazia debba avere anche una cultura militare. Una cultura militare democratica sarà sempre ambigua, perché tutto ciò che è militare è ambiguo, ma la preferisco all'abbandono di questa tematica così scabrosa a persone malintenzionate e cattive.
Se non altro, in Germania questo nuovo memorandum sta rinvigorendo il dibattito intorno all'etica della pace. Può non avere risposte definitive, ma può offrire orientamenti e ben venga anche il confronto. Se suscita discussione e persino disagio, significa che probabilmente sta svolgendo il suo compito.
Un cestino della carta in sacrestia, un oggetto qualunque, apparentemente insignificante, ed è invece proprio da lì che nasce una trilogia narrativa che parla di chiesa, di ascolto e di storie scartate.
Autore è Don Sergio Carettoni, sacerdote della diocesi di Lugano. Il primo volume porta il titolo «Ama questa chiesa, nel mio cestino la sua voce», edito da Missione Emmaus International. Ce ne parli tu, Chiara, nel servizio che ascoltiamo adesso.
L'idea di fondo è quella di creare una trilogia, quindi un romanzo pastorale a tre passaggi. Il primo su una dimensione molto personale. Sono storie singole, magari accennano a un vissuto più che una narrazione di che cosa è successo prima, cosa succederà dopo.
Una trilogia che attraversa tre passaggi, la persona, la comunità e la chiesa che cambia stile. Don Sergio Carettoni, sacerdote che nella diocesi di Lugano si occupa in particolare dei ministeri laicali, ha lanciato in questi mesi un progetto letterario che prende forma dal basso, dai vissuti, dalle ferite, dalle domande che vengono rivolte a Don Ulisse, così si chiama il suo personaggio. Il primo è un romanzo fatto di incontri, di persone che entrano in chiesa e raccontano. Gli chiediamo come è stato costruito questo primo volume su cui ci concentriamo, che porta il titolo «Ama questa chiesa, nel mio cestino la sua voce».
Ma la cosa che a me premeva non era solo fare la carrellata di tante situazioni, perché non sono tutte, ma far vedere come nella figura di questo prete c'era un ascolto a livello umano, empatico, quindi un ascolto caldo, qualche volta non è così.
Nel libro c'è un incontro tra la voce di un vissuto di dolore o di smarrimento, la voce interiore di Don Ulisse e la voce di colui che Don Sergio chiama colui che ama per primo. Perché lo chiama così?
Sarebbe stato un po' troppo da etichetta dire Dio, ma dire cosa fa questo Dio? È un Dio che ama per primo, qualsiasi storia, qualsiasi persona, qualsiasi situazione.
Il simbolo centrale del primo romanzo è quantomeno bizzarro, un cestino della carta. È lì che Don Ulisse trova una lettera mai spedita.
Tutto inizia da questo cestino della sacrestia, dove questo Don vede che è pieno, no, un classico cestino del riciclaggio della carta, e scopre che il primo foglio sopra è il suo. Quindi una lettera che lui aveva scritto mettendo su carta quello che provava, quello che sentiva, il momento anche suo di difficoltà, e poi non aver mai spedito quella lettera. Però se la ritrova nel cestino e poi ritrova altre storie. E nel cestino c'è anche la voce dello scartato della storia, cioè Gesù. Una persona accartocciata, impallottata come un foglio e buttata in un cestino.
Un'immagine forte che ritorna capitolo dopo capitolo. Personalmente mi è sembrata anche disturbante. Che cosa significa che queste storie di persone sono gettate nel cestino?
Ma il pezzettino di carta non serve più, perché lui ha incontrato quella persona e quella persona se n'è andata. È come per dire, se n'è andata per la sua strada. Ok, questa persona mi ha raccontato il suo vissuto, ma il pezzettino di carta riassume quella persona, quella narrazione, quel vissuto, ma non serve più.
Perno di questo primo romanzo è Don Ulisse, ma esiste davvero? E il nome immagino non sia scelto a caso.
No, noi in diocesi non abbiamo un Don Ulisse, quindi è un nome scelto proprio perché non sia, che ne so, un Paolo, un Francesco, Giovanni, no? Ok, però Ulisse è anche metafora di una persona che viaggia. Mm-hmm. Sappiamo dall'antichità il famoso Ulisse che parte per la conquista della città di Troia e poi la grande difficoltà del ritorno. Ecco, l'Ulisse vuole dire questo, cioè una persona che è dentro un viaggio di umano, di umanità, e quindi un tema di incarnazione di un prete dentro la storia delle persone, con la grande difficoltà di, come ha fatto Gesù, ricondurre le persone a una via di liberazione e a una via di sperimentazione della misericordia di Dio. Quindi l'Ulisse è un po' questo, non solo in andata, ma l'Ulisse che torna storia per storia e cerca di ricostruire questa possibilità di un contatto tra quella persona e proporre un sentiero di misericordia e di liberazione.
Percorrendo il libro incontriamo tantissime storie di quelli che lei chiama gli scartati. Sono storie reali? Chi sono queste persone?
Sono storie che possono essere inventate in modalità narrativa, ovvio. Sono storie di persone concrete, di tutti i tipi. O magari parlando con qualche confratello prete, io non le ho incontrate tutte 40, magari ne ho incontrate di più, ma in un altro senso. E sono persone che confidano se stesse a magari tante figure di prete, quindi indirettamente poi vengono raccolte. In questo caso io ho in mente due o tre preti che mi hanno raccontato alcuni passaggi difficili di qualche loro parrocchiano e quindi cambiando, trasformando un po' il personaggio, che viene ripresentato come un capitolo del libro.
Per dare un'idea ai nostri ascoltatori, tra le numerose storie possiamo leggere quella di un giovane tossicodipendente, una donna zittita e allontanata, uno sportivo non più prestante, il giovane espulso dal seminario e tanti altri toccanti spaccati di vita. Ma Don Sergio, qui in sostanza lei parla di una chiesa che accoglie senza un giudizio moralistico. È una chiesa che esiste o vuole provocarci dicendo che al momento non c'è ancora?
No, è una chiesa che esiste sul serio, non è un modo di dire. Esiste nella dimensione della relazione, c'è una persona, l'altra persona. Non esiste nella dimensione istituzionale, non è quello che a me è interessato, perché è il terzo romanzo che toccherà un po' la trasformazione della Chiesa. Invece dire c'è cioè, il personaggio autonomissimo potrebbe essere qualsiasi persona in ambito di chiesa, cioè una religiosa, un catechista, un animatore, qualcuno che fa parte di un movimento, di un'associazione con un senso di responsabilità, no? Quindi la coordinazione di un gruppo. Cioè tantissime persone, se non altro, raccontano un pezzettino della loro storia. È per la via della relazione umana. Quindi il primo romanzo voleva toccare questo tema e tutti noi raccontiamo i nostri vissuti. Nella misura in cui, ecco, persone di chiesa, non tanto la chiesa, ma le persone di chiesa si mettono in ascolto, creano quello che è la chiesa.
Nel secondo libro lo sguardo si allarga dalla persona alla comunità per arrivare poi al terzo sul sinodo. Sono romanzi che dal secondo conterranno anche delle schede di lavoro per i singoli, ma anche per le comunità. E piano piano quel Don Ulisse che era al centro del primo volume scompare e lascia spazio alle comunità che sono la Chiesa. L'idea di questo trittico narrativo è nata alla fine dell'estate scorsa, ma...
Da dopo l'estate ho iniziato a prendere penna, ho iniziato un po' a costruire un po' la trama, ma sono anni e anni che con gli occhi e le orecchie vedo e sento e rifletto e partecipo a tante di queste situazioni, ecco. Ma come fanno tutti, eh?
Dei romanzi tratti dalla realtà e che invitano la Chiesa cattolica, intercettando l'umano, a camminare verso un modo di vivere sinodale.
In che modo intercetta l'umano? Ma proprio perché se non lo facesse non sarebbe una chiesa da amare, non una chiesa che amo, una chiesa da amare. La chiesa da amare è proprio quella che cerca le persone nei cestini della storia, là dove Dio è stato il primo a tuffarsi dentro.
Prima di chiudere questa puntata ricordiamo che si apre il 18 febbraio per proseguire fino al 5 aprile la campagna ecumenica 2026 promossa congiuntamente dall'aiuto delle chiese evangeliche in Svizzera e dalle organizzazioni sorelle Cattolica Romana e Cattolica Cristiana rispettivamente Azione Quaresimale ed Essere Solidali.
Seminare l'avvenire è il motto della campagna. Soprattutto nei paesi nel sud del mondo, fame e povertà si combattono in larga parte anche grazie all'accesso alle sementi e alla possibilità per la popolazione locale di un loro libero scambio. Ne va della sicurezza alimentare.
Segnaliamo che proprio nel quadro della campagna ecumenica, tutti i venerdì di Quaresima al Centro Pastorale San Giuseppe a Lugano sarà possibile partecipare ad un pranzo povero preceduto da una meditazione. L'appuntamento è per le 12:15. E poi sul sito internet vedere-e-agire.ch si possono trovare le informazioni e i materiali sul tema della campagna di quest'anno. Vi terremo aggiornati sui prossimi appuntamenti e iniziative della campagna.
La puntata si chiude qui. Grazie per aver seguito Chiese in diretta. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, buona domenica.